Maracanã.
Bene, ci siamo, ben ritrovati. Questa è Maracanã, Marco Piccari.
Eleonora Marini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi. Eleonora, vogliamo ricordare ancora i contatti, perché
sì,
poi nella seconda parte di trasmissione ci sarà un filo diretto con gli ascoltatori.
Esatto, e quindi aspettiamo naturalmente i vostri messaggi al 331-8200-213, filo diretto per quanto riguarda il mercato. Lo sapete, sono gli ultimi giorni molto caldi per quello che riguarda le trattative dei vari club di Serie A. Ne parliamo appunto con due esperti che risponderanno anche alle vostre curiosità.
Prenotatevi allora le vostre
Pronti.
Domande. Nel frattempo arrivano invece gli ospiti.
Sì.
Ce ne sono già due che andiamo
sì.
a presentare. A uno già c'ho una domanda subito che rigirerò di un ascoltatore scatenato per il colpo del secolo, e quindi lo voglio proprio sentire a poco. No, non ti preoccupare, l'ho ripreso dietro perché
ogni
tanto...
sì, infatti guardavo gli ultimi messaggi, dico, vabbè, intanto salutiamoli.
Non ti voglio prendere in contropiede,
poi...
lo sai, vai.
Massimo Brambati, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Ciao Marco, ciao Leonora, buongiorno a tutti.
Ciao, ben trovato Massimo, ben trovato. Allora, poi chi ci abbiamo con Massimo?
E poi c'è anche Marcello Chirico, buon pomeriggio.
Che lo vediamo pure, guarda
com'è sorridente.
Guarda com'è sorridente.
Ciao Marcello.
Ciao Max, mio carissimo amico.
Che coppia che abbiamo messo.
Marcello.
Meglio non potevate assortirci.
Vedi?
Massimo, oggi vedo un Marcello Chirico rilassatissimo, carico.
Particolarmente sorridente.
Lo vedo bello sorridente, chissà perché, chissà perché. Poi ce lo dirà.
Beh, fa bene.
Vedi com'è bello sorridere. Allora, aspetta, c'è un altro ospite pure, ce l'abbiamo? È pronto?
Sì, è pronto. Salutiamo anche lui, Rino
il
Foschi, esatto. Buon pomeriggio.
Direttore Rino Foschi, direttore, buon pomeriggio.
A voi, buon pomeriggio a voi.
Ben trovato. Siamo con Massimo Brambati
e Marcello Chirico.
Allora,
senti... Chirico e Massimo Brambati, due personaggi importanti.
No, direttore, lei non è mai in difficoltà, direttore, non è mai in difficoltà. C'ho già un po' di curiosità subito pronte per lei, che voglio sentire anche Marcello e Massimo.
Foschi, grande conoscitore di Dybala.
Apposta, adesso voglio sentire che gli dici.
L'hai chiamato apposta.
Perché c'eri tu, l'ho chiamato apposta. Capito? Adesso abbi il coraggio di dire quello che pensi di Dybala al direttore, Massimo, forza. Dai.
Lo dico subito?
Subito, andiamo su Dybala. Allora,
partiamo subito
per
così.
Dybala resta un ottimo giocatore, giocatore sicuramente di alto livello, non è un top player, non è un giocatore che decide le tecniche, ha un caratterino tutto suo particolare, francamente se lascia la Juve io non ci piango, molti dybalisti ci piangeranno.
Quindi tu Dybala gli dici grazie di tutto, arrivederci.
Sì.
Ecco.
Lo saluteresti, ma vendendolo però, no, a parametro zero.
Bisognava pensarci un pochettino prima a cercare di evitare il parametro zero. Non sono stati accorti i dirigenti della Juve, adesso chiaramente lo perderanno a zero, ma se la sono un po' tirata. Però per come si sono messe le cose, francamente devo dirti che non mi dispiace.
Via, allora aspetta, prima del direttore voglio sentire Brambati. Massimo, sei d'accordo, sei in linea con Chirico?
No, sono in linea sul fatto magari della situazione tecnica, ma io credo che la Juventus debba pensare a tenerlo, perché per me è un giocatore che ha ancora grandissime potenzialità, ha passato probabilmente un periodo in cui non stava bene e forse non sta ancora bene fisicamente, ma questo è un giocatore che se sta bene fisicamente secondo me fa la differenza, in Italia fa la differenza. Poi quando uno dice è un top player, non è un top player, io gli dico queste cose le lascio dire a voi giornalisti. Io credo che il peso di un giocatore lo si vede da tante altre cose, poi dopo non è che un aggettivo qualificativo sposta. Io credo che la Juventus, se perde Dybala, perde un grandissimo valore tecnico, economico e tra le altre cose poi dovrà andare a rimpiazzare. Perdere un giocatore a zero del calibro di Dybala, poi dopo devi mettere sul piatto altri soldi, perché non basta certo Vlahovic, ci vogliono altri giocatori. Ha preso Vlahovic, ma non è che basta Vlahovic, non è che ha preso un giocatore che che scarta tutti, fa un gol e vince.
Aspetta, ci arriviamo a Flavio, aspetta, fammi sentire il direttore Foschi che vi ha ascoltato in silenzio, però c'è una news.
Sì, c'è un'ultima ora, Gosens ha firmato il nuovo contratto che lo lega all'Inter, quindi accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite che il giocatore ha sostenuto in mattinata, quindi ora c'è anche la firma ed è ufficiale il suo passaggio all'Inter.
Bene, direttore Foschi, che ne pensa su Dybala? Che gli dice a questi ragazzi?
Ho ascoltato uno e l'altro, Massimo. Condivido in parte, perché bisogna sapere Dybala, il Dybala vero com'è. Il Dybala vero non lo vediamo da un anno e mezzo. L'ultima volta abbiamo visto l'ultimo campionato che ha vinto la Juventus, quello che ha fatto lui in quel momento, che stava bene fisicamente di testa.
Quindi con Sarri, direttore?
È stato lui che il finale l'ha fatto, è stato lui che ha portato la Juventus al traguardo, lui con i suoi colpi e con le sue capacità. Però non voglio portare oltre, perché Dybala è un giocatore importante, però è anche un uomo più fragile e meno fragile di tanti altri. Lui è un anno e mezzo che prima il Covid, poi un infortunio e poi il discorso del contratto, poi ancora che c'era di mezzo CR7, lui non si esprimeva, giocava lui, non giocava là, tutte queste cose messe insieme, non essendo proprio un ragazzino, anche se non è più un ragazzino, ha subito un qualcosa. Però io dico che la Juventus con Dybala a posto, con Dybala giocatore, Dybala per quello che l'ha pagato, io so cosa l'ha pagato, perché gliel'ho dato io, so bene, l'ho fatto io quella trattativa lì, quello che l'ha pagato io. Non mi privo di Dybala assolutamente, perché molto probabilmente hanno fatto un grossissimo errore la Juventus, perché sono bravi, non deve insegnare niente a nessuno, ma molto probabilmente gli hanno offerto questi soldi, questo contratto prima delle feste, detto per le feste facciamo tutto, e poi dopo si sono visti che in questo momento il calcio, quello che è il calcio, che sono tutti in sofferenza, l'offerta è più bassa, e lì c'è stato tutto quello che è andato contro Dybala, anche lui come testa, come uomo, come gestito. Dybala non c'era più il primo produttore, c'era altra gente che non so chi siano, perché se l'avesse avuto Triulzi era una persona saggia, è molto importante un procuratore per un calciatore, e specialmente per un Dybala, e tutto questo è andato a suo sfavore, ha toccato il fondo, adesso il bello viene adesso il bello, io se vuole partire deve partire dalla punta, da Dybala, da un centrocampista, da un difensore e tutto il resto, ma Dybala non lo do via assolutamente, cerco di mettere a posto il contratto, cerco di abbassare e mettere a posto il contratto. Dybala è uno dei giocatori, a parte ha detto prima il discorso pleno, soprattutto queste cose qui non mi interessano niente, Dybala lo conosco come giocatore, è uno come nel suo ruolo da trequartista, sia ben chiaro, non punta esterno, da trequartista dietro a un appunto come quello che hanno preso adesso, c'hanno Chiesa esterno, c'hanno come si chiama?
Kulusevski.
Sono una grande squadra, ragazzi. E adesso saltranno, io non so se quest'anno riesce ad andare in Europa, che è lì il problema. Ma se si va in Europa, allora vedi che c'è da ridere, e dopo è a posto. Ma io Dybala non lo do via, non lo regalo, non tanto perché abbia parametro zero. Faccio un calcolo dei soldi che spendo a prendere un altro che hanno già speso tanto, perché mi sembra che sia intoppato anche nel discorso, perché mi sembra che il produttore voglia 18 milioni del passaggio di quindi sono cose serie queste qui. Un Dybala, ho detto, poi cerco di convincerlo, lo tengo, non lo do via, assolutamente non lo porto via, perché non mi ha ancora dato quello che doveva dare. E mi dispiace vedere Dybala all'Inter o a Barcellona a dare quello che mi doveva dare a me.
Ma lei, direttore, lei conosce bene Marotta, ci sta provando?
Marotta lo conosciamo tutti, ma Marotta è uno svizzero, bisogna stare attenti, perché non si capisce niente, lì Marotta è Juventus. Però Marotta sicuramente...
Grande Rino.
Aspetta,
grande Rino.
Senti, Brammati.
Finalmente chi dice la verità, ragazzi. Ecco.
No, però io voglio capire una cosa, ma ci sta provando Rino veramente, direttore?
Ma io vi dico la verità, ci sta provando. Voi sapete, io l'ho detto, nel Comorato ho un gran bel rapporto, ma non mi risponde nemmeno sul telefono, non so perché. Ho messo fuoco tutto, cosa ho detto? In un'intervista tempo fa, non so se eravate voi, dissi che l'Inter ha vinto il campionato, è stata 5 mesi senza pagare gli stipendi, se vi ricordate uno scorso.
Sì, l'ha detto qua, direttore, l'ha detto qua, è vero, l'ha detto qua.
Poi lì mi avete sputanato, che mi sono fatto.
Noi l'abbiamo sputanata, l'ha detto lei, direttore, mica l'abbiamo detto noi.
se non mi faceva parte dell'intervista non dicevo,
allora è colpa, diciamo, nostra, domanda,
È colpa nostra, direttore, ci scusiamo.
No, sto scherzando un po', sì. Facciamo un po' anche
di cinema, facciamo un po' di cinema, sì.
Lo metto qui, è triste per tutti, triste per l'Inter, per la Juve e per studio, non è il caso di 10, Massimo lo sa di 10-15 anni fa che ci ritrovavamo, ma ci ritrovavamo con il gruppo di lavoro, facevamo le squadre, era una cosa che adesso vedo che è difficile, anche se io a casa tremo, paura, nel senso che io stare a casa divento matto, perché non ce la faccio più. Se non trovo qualcuno che mi assume, forse può darsi che faccia una stupidaggine, perché vedo che è un lavoro troppo bello, è un lavoro troppo bello il calcio. In questo momento qui però è difficile, è difficile perché hanno finito tante cose, tanti sponsor sono finiti, i soldi sono meno, le scuse sono tante, la pandemia eccetera eccetera, e bisogna il lavoro in un modo sbagliato. Chi comanda sono i brambati della situazione, chi comanda adesso, sono loro che comandano.
Hai capito? Brambati apposta sta così lontano. Brambati che stai a fare?
No,
hai
non comando niente.
Tira i fili lui dall'America.
Hai capito, Brambati? Sono i brambati della situazione. Tu Massimo stai lì,
Brambati,
zitto.
Brambati, se dipendesse da Brambati, io domani mattina vado a lavorare, trovo il posto, se dipende, penso, Poi posso, ho avuto delle discussioni con Brambati.
Rino non può stare a casa. Rino è uno che non può stare a casa, ragazzi. Conoscitore di calcio come Rino, ragazzi, io lo conosco bene Rino,
È un grande,
è un conoscitore di calcio come ce ne sono veramente pochi oggi come oggi.
Attenzione. Massimo, speriamo che qualcuno ti ascolti in questo momento qui. L'altra volta mi sono un po' messo e stavolta invece vado in pista. Se vado in pista, poi dopo ci metteremo.
No, allora ci scusiamo noi, facciamo una cosa, facciamo un appello, Massimo, fai tu un appello.
Ma ragazzi, È uno scandalo che uno come Rino Boschi stia a casa, però, ma io lo dico mica perché sono a telefono con lui lo sa. Tra le altre cose, guarda, una volta mi ha anche a momenti mi mette le mani addosso. Tu immagina com'era il calcio di prima, nelle trattative, nelle cose. Eppure, guarda, io la considerazione che ho di Rino, perché non solo come professionista, ma anche come uomo. Io vi assicuro, ma non sto scherzando, io parlo seriamente, un conoscitore di calcio come Rino non lo trovi. Zamparini non è facemmo, ragazzi.
No, ma che scherzi. Però facciamo una cosa. Aspetta un attimo.
No, voglio dire una cosa, perché dopo
sono che sono passati dal Palermo di Rino Foschi, ragazzi, Cavani.
Che squadra.
Prima di Palermo sono stato 7 anni a Verona, eccetera. Però ti devo dire che io sono stato uno dei primi, me lo diceva sempre il famoso Moggi, costruirmi un gruppo di lavoro. Quando io ho smesso a Verona, dopo che ho vinto 2 campionati, che sono andato a Palermo, ho chiamato Zamparini, io dal di lì, con l'allenatore della Primavera, il signor Corti, faccende, eccetera, mi sono fatto un gruppo di lavoro. Quindi non è che io, come ringrazio Massimo, ero bravo, avevo i tempi giusti per andare a comprare quelli che nel programma che mi facevano loro. Io quando sono andato a prendere Cavani l'ho visto l'ultimo giorno, che non l'ho mai visto, i miei osservatori. Quindi un direttore sportivo bravo oggi è quello che ha un gruppo di lavoro che sa lavorare in silenzio. Quello è bravo. E io ho avuto la fortuna di avere un grande... Se trovo da lavorare c'è ancora, perché sono 7-8 persone che vengono subito con me. Però non trovo da lavorare, è diverso. Perché adesso
noi, direttore, ti portiamo bene, guarda che noi portiamo bene, che chi interviene qua dopo un po' trova sempre una squadra. Aspetta un attimo, direttore, ti chiedo una cosa solo e voglio sentire Chirico. Sì. Ad oggi, tu mi hai fatto capire qualcosa, non hai detto fino in fondo perché hai detto c'è questa questione con Marotta, vabbè, ma non diciamo nulla, sì. Ti chiedo solo, ma quanta possibilità dai all'Inter di arrivare a Dybala?
Ma qualche possibilità ce la do, ma penso che Dybala, se va via dalla Juventus, non sta in Italia.
Anche per me. Anche per Brambati. Chirico, temi che possa avvenire questa cosa?
Non me ne frega niente.
Mamma mia, come sei.
Dove vuole.
Ma basta che va via per Marcello.
Voglio solo ricordare anche a Rino e a Massimo. Dybala, sei anni alla Juve, adesso è iniziato il settimo, 11 infortuni muscolari, altri 2 traumatici più il Covid. Secondo voi, se va in qualsiasi altra squadra sarà sanissimo, perché alla Juve non lo sanno curare? No, avrà dei problemi anche lì.
No, vi posso dire
gli anni, più aumentano gli anni, e quindi avrà.
Posso intervenire?
Aspetta, ti vuoi rispondere il direttore Foschi?
No, direttore. Il prima, non ho finito il discorso. Dobbiamo calcolare anche che ognuno, ogni giocatore c'è il più forte, meno forte fisicamente, eccetera, eccetera. Lui è un tipo abbastanza fragile, è stato malato. 3 partite alla settimana è più palestra che campo. Che campo che lavori nel campo. Dybala è uno che ha bisogno di lavorare sul campo con i suoi concetti, col suo modo, che è un giocatore, e fare sempre dalla palestra, perché oggi si gioca, domani palestra perché giochiamo il giorno dopo. E contro, per un Dybala è stato tutto non a favore di Dybala. Perché se ci fossero meno partite e più allenamenti sul campo, tattici eccetera eccetera, avremmo visto un altro Dybala. E lui è fragile, si è fatto male perché per lui molte partite ravvicinate, purtroppo fisicamente non è forte come altri giocatori.
Allora, aspettate un attimo, ci stanno un sacco di domande, Eleonora, facciamo un giro veloce. C'è Chirico che dice no, è scatenato oggi.
No, dico, però costa, cioè nel senso che te lo paghi. Aspetta, cioè, se tu hai un contratto di 3-5 anni, comunque te lo devi pagare.
I contratti vanno tutti pagati, caro mio.
Se lo sta bene.
Aspetta, ci sono un po' di domande, vai Ele.
Allora, iniziamo da quella più scomoda per Marcello Chirico. Oltre a fare le pulci a Dybala, ci faccia sapere chi prenderebbe la Juve al suo posto e con quali soldi.
Ma che taglia? Aspetta, Marcello,
che chiedono a chi? Marcello,
ridere però. Queste domande mi fanno veramente, cioè la Juve vi ha appena comprato Vlahovic e questi stanno a dire però se Mendy Dybala devi comprare, certo ne comprerà un altro, sicuro la Juventus, come diceva prima Massimo, non possiamo mica giocare con Chiesa, Vlahovic, Caio Jorge e Ken.
Aspetta, c'è Morata
che sicuramente se va via anche Morata. Quindi sicuramente qualcosa faranno. Aspettiamo fiduciosi.
Aspettiamo.
No? Che
Dybala lo sai Marcello, che mi piace vedere Dybala e Vlahovic insieme, è una bella idea. Guarda che secondo me...
Col Verona lo vediamo. Col Verona magari lo vediamo.
Ti fa cambiare idea pure a te, secondo me. Brambati!
Io ho fatto tutto un altro campo.
Come direttore?
Scusate, però... Aspetta. A quel punto io, vedere Dybala con Vlahovic vuol dire giocare un 4-2... con 4-2-3-1, cioè bisogna avere due punti con lui dietro. Allora a quel punto lì bisogna pensare più che Dybala a un centrocampista forte.
Dybala dietro Morata e Vlahovic, niente male. Massimo, stavi dicendo una cosa?
No, stavo dicendo che insomma è ora un po' di finirla, di continuare a dire con quali soldi. Allora, la Juventus è vero che ha un bilancio in passivo, è vero che la Juventus ha chiuso i rubinetti, ora li ha riaperti, ma li riapre e li richiude quando vuole. Ragazzi, Exor, a cui fa capo la Juventus, ha cash flow significa in cassa, 9 miliardi di euro. Ha venduto per la stessa cifra, credo neanche un anno fa, Partner Re per 9 miliardi, ok? Ha un valore la società di Elkan che col 2% si compra l'Inter. Quindi quando uno parla e dice con quali soldi, deve stare attento, perché questi quando aprono e vogliono aprire, comprano quando vogliono.
È vero.
Quindi è una situazione questa. Perché sono intervenuti prima rispetto a giugno? Perché evidentemente la famiglia ha deciso di aprire i rubinetti.
Bravo Massimo, è così.
Se si parla perché si sa. Non è che puoi dire la Juventus con quali soldi. Piuttosto guardiamo l'altro bond che ha emesso l'Inter di 415 milioni.
Il secondo, debiti su debiti. Sì.
Ragazzi, sapete come lo chiamano questo bond?
No.
È un bond a rating Fitch B+. B+ significa che è un debito speculativo ed è soggetto a un credito redditizio molto considerevole. Questo è un debito su debito.
Debito su debito, sì, assolutamente. Aspetta,
se ne aveva già emesso uno di 200, di 385, adesso ne ha emesso un altro di 415. I bond lo sapete che sono dei prestiti, bond obbligazionari, sono dei prestiti che la società che li emette chiede un prestito agli investitori, quindi alle banche, e questo è un prestito.
prezzo che va pagato, perché non solo va rimborsato a scadenza, e quell'altro di 385 andava rimborsato a fine 2022, ma vanno pagati gli interessi di chi compra.
Certo, certo, certo.
E 400 milioni di aumento di capitale della Juve sono della casa madre, non arrivano dalle banche.
Certo.
Direttore, prima di salutarla ci chiedono, ma con Vlahovic la Juve vince la Champions?
No, adesso prepariamo, adesso quest'anno già deve pensare di andare in Europa, non andiamo, dopo è tutta una delusione continua, quindi stiamo qui piede a terra. La Juventus innanzitutto, la famiglia ha fatto uno sforzo, ha fatto un aumento di capitale come detto Massimo, che è già una cosa molto positiva nel lungo. Adesso quest'anno devono fare una classifica alta, possibilmente per entrare in Europa grossa, e poi dopo si vedrà. Però sta dimostrando, sta guardando che i problemi che dicono la Juve ha meno problemi forse di altri. Problemi grossi li hanno altre società, forse oggi, che la Juve. La Juve sta facendo tutto quello che deve fare, poi dopo si vedrà.
Direttore, due cose prima di salutarla, poi chiedo a Marcello e a Massimo se si possono fermare un attimo, perché ci sono un sacco di domande, così le recuperiamo. Sì. Però, direttore, una cosa, in questa lotta al quarto posto, dove la Juve rientra, già era rientrata, adesso c'è Vlahovic, c'è un valore in più. Ecco, coinvolge solo l'Atalanta, quindi è un duello Juventus-Atalanta, o lei pensa che possa coinvolgere anche un'altra squadra, e quale in questo momento?
Può coinvolgere più squadre, però io sono convinto che anticipando questa operazione, facendo questa operazione qui, la Juventus nel lungo il quarto posto sia suo, cioè per me sia suo. Mi dispiace perché la famiglia per calcio lavora bene, hanno una buona squadra, però ti concede un qualcosa. La Juventus nel lungo quest'anno invece non ti concede niente.
Ok,
e quindi io sono convintissimo che la Juve il quarto posto non glielo toglie nessuno.
Ci chiedono,
posso sbagliare? Perché
no, per carità. Direttore, ci chiedono se secondo lei la Fiorentina ha fatto bene a cedere Vlahovic adesso a quella cifra, o era meglio aspettare fine campionato?
Sì, aspetta, perché c'è la Juve di mezzo. Purtroppo Firenze è una piazza particolare. Ha fatto benissimo.
Bravo Rino.
Ha fatto benissimo, ma cosa sono stati questi soldi qua? Adesso, perché prima che lui, mi ricordo i tempi di Baggio lì nella Fiorentina, c'era, io quel giorno lo accompagnai in ufficio, c'era Peridi, e lo fece Peridi il lavoro di Baggio alla Juventus. Lo circondarono, una roba che parte da lontano. Ma ragazzi, è un bel cliente la Juventus con la Fiorentina, ma questo stanno dicendo, gli ha dato quasi
sono d'accordo. Sì. No, l'ultima, sono d'accordissimo, direttore, l'ultima, chiedono la situazione che si Milan, questi giocatori che vanno a parametro zero, Donnarumma, Çalhanoğlu, adesso che si, lei che ne pensa? E ci salutiamo qui.
Io lo conosco bene, conosco tutto, sono un po' preoccupato. Se fosse nel Milan sarei un po' preoccupato.
Dice che è già andato?
No, però sarei un po' preoccupato. Sarei preoccupato perché il Milan ha dei parametri particolari, l'ha già dimostrato, ha già perso dei giocatori importanti. Adesso,
ma lei come si sarebbe comportato, direttore?
È un buon giocatore, un buon centrocampista, ma
Rino Foschi, te lo dico io, Rino Foschi non perdeva né Donnarumma né Çalhanoğlu, te lo dice il Bramba. Te lo dice il Bramba.
Scusarsi, però
io non li perdeva a zero, non li perdeva a zero, lui li faceva rinnovare e poi li vendeva, se voleva venderli.
Grande.
Beh, io l'ho fatto, però forse era più facile, adesso non voglio, abbiamo detto prima che sono disoccupato, non voglio farlo troppo.
Non lo si vuole bruciare, giustamente.
Bramba, non lo mettere in mezzo, in mezzo adesso.
No, non lo metto in mezzo, però per esempio al Milan, io dico le cose come stanno, scusate, non ci si inventa questo lavoro dal niente, non ci si mette a fare il mercato da 0 a 10, ok? Chi siede sulla poltrona del Milan è un ragazzo che è stato un grandissimo calciatore, un mito da calciatore, ma i primi passi da direttore sportivo lui li ha fatti al Milan, è passato da 0 a 10. Come dirlo che si è seduto sulla panchina della Juve, non si era mai seduto su nessuna panchina, e lui aveva bisogno di un Rino Foschi di fianco che gli insegnasse, gli facesse vedere qual è il lavoro, perché il lavoro non è quello, mi arriva una squadra che mi chiede un giocatore e lo vendo e sono capace anch'io, io e te Marco siamo capaci, mi danno 30 milioni e vado a comprare un giocatore che ne costa 30 e sei capace anche di te, no? E ci sono tantissime altre sfumature
che vanno considerate.
Questa di Donnarumma, sì, Çalhanoğlu, sono sfumature grosse.
Ti fermo Massimo, lasciamo concludere direttore, poi torniamo subito.
Vissuto, però devo dirti un'altra cosa Massimo, io vengo da una scuola che tu la conosci tutta bene, da lontano, la passione, quella scuola lì mi ha fatto lavorare in un certo modo. Oggi ti dicono, però ha degli anni, quali anni, con la sua passione anni, ha l'esperienza. L'esperienza e la passione oggi mi fanno ridere in tanti e io... In questo momento lo dico io, non te lo faccio dire da te. Io ti dico solo che mi auguro che tu vinchi il Super Enalotto, che compri un club e così siamo a posto tutti.
Dai, cioè, poi se serve qualcuno in comunicazione, Massimo, pensa anche a noi. Allora,
non serve il Super Enalotto.
È vero.
Massimo, non gli serve di vincere un Super Enalotto. Se vuoi prendere un club, non gli serve niente, Massimo, se fa presto se, con i suoi. Le sue conoscenze di resto, poi
allora, ci fermiamo e voglio ringraziare il direttore Foschi. Torniamo subito con Chirico e Brambati, arriva anche Schira, ci sono anche il momento di mercato e tante domande, quindi vi chiedo un attimo di pazienza e torniamo subito. Grazie direttore, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a tutti, ciao Massimo, ciao a tutti, ciao, buonasera,
ciao, ciao.
Torniamo subito.